Ascolta Radiazione.
E buonasera a tutti, allora 19.01, entriamo in diretta anche questo martedì con una nuova puntata di Controvento, qui in diretta come sempre Macro
e Marameo.
Marameo, oggi è il 28 marzo, questa prima settimana di primavera che ci riporta anche un tempo diciamo abbastanza temperato. Queste le
previsioni meteo da parte di Radiazione.
E niente, come appunto tutti i martedì inizia questa nuova puntata in cui cerchiamo di approfondire alcune tematiche, soprattutto legate a mobilitazioni o a fatti avvenuti, e cercando poi di entrare dentro la notizia parlando con diretti interessati, chi in qualche modo ha partecipato appunto alle mobilitazioni o ci sa comunque dare uno sguardo da dentro. E oggi abbiamo, come spesso succede, anche oggi due argomenti. Il primo argomento di questa puntata è tutt'altro che insomma un fatto positivo. Parliamo del deragliamento che un mese fa, il primo marzo, avvenuto in Grecia, ha visto la morte di 57 persone nello scontro tra due treni, un treno merci e un treno passeggeri, tra Salonicco e Atene, se non sbaglio.
Sì, esatto.
Un incidente che è subito stato riconosciuto come il più grave incidente di treni, il più grave incidente nella storia della Grecia. E da subito ha creato un grandissimo sdegno in tutta la Grecia, ma non solo, anche se da subito il governo ha cercato di derubricare insomma il fatto con toni di dolore, portando insomma tutto le lacrime di coccodrillo dei politici e cercando di farlo passare come una fatalità dovuta a un errore umano che effettivamente è stato anche riconosciuto dal capotreno che insomma si è preso la responsabilità di questo incidente, quello che però non è sfuggito poi a tantissimi greci che da quel giorno per settimane e tutt'oggi continua a mobilitarsi, a scendere in piazza, è che chiaramente una fatalità, un incidente del genere non si può assolutamente ricondurre a un problema appunto di errore umano o appunto di fatalità, di statistica diciamo, ma è chiaramente legato al livello della manutenzione, a livello della tecnologizzazione del sistema ferroviario greco, che insomma è stato appunto denunciato come essere altamente poco appunto funzionale, altamente poco,
sì, anche
moderno.
Moderno, ma credo che anche a livello di innovazione, nel senso, i treni sono i nostri, tra l'altro, credo, ex treni prodotti dalla Fiat negli lontani anni 90, quindi tra treni e sistema ferroviario, sì, è tutto un po' fatiscente.
La popolazione greca quindi per settimana è scesa in piazza con numeri tra l'altro altissimo, parliamo di decine di migliaia di persone solo l'8 marzo, con 50.000 persone solo Atene, e che appunto sono scesi in piazza gridando la responsabilità governativa di questo incidente, proprio perché se non si può ricondurre a un errore umano o a una fatalità, è chiaro invece che la colpa è di un sistema ferroviario non adeguato, che non ha ricevuto adeguati finanziamenti, ma che anzi, come poi è appunto quel tratto della Hellenic, adesso mi sfugge il nome dell'azienda di trasporti greca,
Hellenic Train.
Hellenic Train,
sì, che poi tra l'altro è stata acquistata da Trenitalia.
Appunto, la azienda ferroviaria Hellenic Train è poi di fatto controllata da Trenitalia, quindi la nostra italianissima azienda che gestisce le ferrovie qui da noi. E appunto per settimane sono state tantissime e molto forti le proteste di chi invece appunto ci teneva a, a chiarire come quella strage è stata una strage di Stato e di Stato anche ovviamente la responsabilità di questo. E questo è quanto. Saremo quindi in collegamento con un compagno greco che ci racconterà sicuramente meglio di quanto stiamo facendo noi, con delle riflessioni a freddo, a un mese di distanza, appunto cosa è poi emerso rispetto a questo terribile incidente del 1 marzo e cosa anche poi le piazze hanno, nelle settimane a seguire, hanno portato in piazza, hanno denunciato, insomma, come continua in Grecia la storia, insomma, di questo avvenimento tragico.
Sì, anche perché poi, va bene, approfondiremo, ma è interessante il fatto che se effettivamente l'azienda è stata acquistata da Trenitalia, dal gruppo FS, Esta detiene tutto il capitale, però per quanto riguarda innovazione, manutenzione e altro, quella è in mano una società greca, che poi ho provato a cercare di capire qualcosa, ma credo che approfondiremo meglio durante l'intervista, ecco.
Sì, di fatto Ferrovie Italiane gestisce proprio i treni sul territorio greco, mentre tutta la rete di infrastrutture è invece legata a una società statale greca, OSE. E questo quindi un po' la situazione che ci racconterà appunto molto meglio il compagno che intervisteremo da qui a breve. Questo è il primo argomento di questa puntata. Per il secondo argomento invece torniamo insomma nella nostra cronaca anche locale, perché volevamo in qualche modo riportare quanto avvenuto sabato a Venezia, un'iniziativa molto importante dal nome Fianco a Fianco, corteo in solidarietà con Juan contro guerra e repressione, appunto chiamato per sabato 25 a Campo Santa Margherita a Venezia, un'iniziativa che ci teniamo a raccontare perché non abbiamo potuto partecipare di persona, visto che sabato era in programma l'iniziativa Bombe e Propaganda di radiazione.org, ma che insomma riconosciamo l'importanza, proprio la solidarietà a un compagno che si è visto condannare in primo grado a 28 anni per un'azione
contro la sede legale di Treviso,
contro la sede della Lega di Treviso, e che in qualche modo rimanda anche al vicino caso e molto più anche passato nelle cronache nazionali di Alfredo Cospito, anche lui insomma, perché entrambi condannati a pene spropositate, appunto il rischio dell'ergastolo per Alfredo Cospito e 28 anni di carcere per Giovanna, entrambi per due diversi ordigni a due diversi obiettivi, appunto alla scuola allievi dei militari e in questo caso per Joan alla sede appunto di Villorba della Lega, e due ordigni che di fatto non hanno colpito poi, non hanno creato danni a persone, ma che appunto vengono poi puniti con pene spropositate. Ne parlavamo già l'anno scorso, proprio alla richiesta, quando era uscita la richiesta di 28 anni per Joan, e oggi, martedì 28 marzo, andava Venezia, andava in atto l'udienza dell'appello, appunto sabato era stato chiamato un corteo di solidarietà proprio per riportare l'attenzione su questo caso e sulle norme, sull'enormità della pena data a questo compagno. E iniziativa che ha, insomma, si è trovata di fronte a un dispiegamento di polizia che dire esagerato è dir poco, visto che i giornali parlano di 600 poliziotti dispiegati proprio di fronte all'allarme dell'allerta anarchica che nei giorni precedenti era stata diramata in tutti i giornali, prospettando chissà quali scontri, chissà quali casini, probabilmente preoccupati per le ultime iniziative nazionali proprio in solidarietà ad Alfredo Cospito. E di fatto la gestione poi di piazza poliziesca è stata sclerotica, arrivando, se non abbiamo capito male, a rompere i compagni presenti in due diversi gruppi, quindi creando due diversi cortei che poi si sono che hanno camminato per i ri di Venezia. E quindi saremo poi in collegamento prima con un compagno del collettivo Sumud e dopo con un compagno del Tutti in Piedi che ci cercheranno di dare una quadra, una testimonianza di cosa si è visto sabato a Venezia e se ci sono anche aggiornamenti rispetto all'udienza di questa mattina, di quest'oggi, di Joan.
Sì, anche perché poi sabato leggevo che cioè, allarme anarchico, ma cioè, sono usciti... adesso non mi viene il termine, vabbè. E sono uscite delle robe in cui dicevano ai cittadini e ai venditori ambulanti o addirittura appunto ai ristoratori, ai proprietari di negozi, di chiudere tutto e di andarsene sostanzialmente, di lasciare quello spazio completamente vuoto. No, niente, mi ha fatto un po' sorridere il fatto che allerta anarchici e chiudono tutto.
Vabbè. Sì, di fatto la solita gestione che punta ad alzare la tensione e a creare insomma della terra bruciata intorno a un'iniziativa come quella di sabato, con la paura da infondere ai cittadini, da infondere alla gente locale che sia mai che prenda parte o che solidarizzi con cortei di questo genere. E saremo quindi in collegamento con questi due compagni che ci racconteranno di come è andata sabato, del perché di questa iniziativa e magari anche i prossimi appuntamenti.
Vabbè, visto che il tempo un po' stringe, direi di fare un po' di memoria storica. Come che la chiamavamo?
Rubrica di memoria storica.
Rubrica di memoria storica, ok, ci sono. Vabbè, inizierei appunto con il 28 marzo del 1980, quando appunto Anna Maria Ludman, Riccardo Dura, Lorenzo Betassa e Pietro Panciarelli, militanti delle Brigate Rosse, vengono assassinati nel sonno dai carabinieri durante un'irruzione nel loro appartamento a Genova. E, il 29 marzo del 1920... tutti gli stabilimenti di Torino si fermano in solidarietà agli operai della Fiat. La lotta è guidata dai consigli di fabbrica. E sì, direi che... vabbè, un'altra data che sempre importante riguarda il 30 marzo del 2018, dove iniziò appunto la grande marcia del ritorno, dove adesso appunto ogni venerdì in Palestina si festeggia, perché se non erro ho perso la parte che avevo, però appunto... erano stati cacciati dai sionisti comunque.
Sì, iniziative che sono andate avanti per mesi e che portavano migliaia di palestinesi verso il confine per protestare sempre contro ovviamente l'occupazione israeliana. E, aggiungerei un altro anniversario da ricordare, più recente, diciamo... recente. Parliamo del 30 marzo 2013, quando a Niscemi, nel pieno della mobilitazione contro la costruzione della base NATO del MUOS, nella sugheretta di Niscemi, 10.000 persone in piazza proprio per cercare di bloccare la costruzione del MUOS, quindi sicuramente uno dei momenti più alti della decennale, oramai, lotta contro il MUOS, che tuttora rimane viva e vegeta e continua anche con la base attiva e che controlla poi i droni che vanno a bombardare negli scenari di guerra odierni. Se non abbiamo altri anniversari da ricordare, direi che possiamo chiudere l'introduzione a questa puntata. Vi lasciamo un piccolo pezzo musicale e al ritorno in diretta saremo in collegamento con il compagno Greco per parlare della strage di Stato, del deragliamento del treno del 1° marzo.
Sans arrêt comme un gourfasse en TDSI, album on écoute sur 10 heures à la DGSI. Toujours net et précis, y'aura pas d'inertie pour public averti, à l'arrache en merci. Et dans le calme c'est la tempête qu'on apprécie, des dépressions et des averses au milieu de nos récits. Et là où la marée noire perdue dans la résine, cagoule les drapeaux noirs sort de la lessive. Le triple C dans la faille sur le cheval de Troie. Fais-le toi-même, c'est QLS sur le chemin de croix. Tout leur système est un serveur, nous sommes le virus. On craque le programme, on se propage comme la peste noire. Libération du Kraken, ne pleura que pour son Kraken. Tant que proc, la PJ planquée devant la trêve. Sur tous les fronts, y'a pas de répit, pas de trêve. Multirafale d'attaque des dents, hacking méga data Bezos.
Y'a pour une menace, bien voulu, bien je t'épèche tout comme bien. Qui n'en va ses chevilles, elle emmène à garder les délias. Je suis ton guélo, je suis ton cliente, je m'en donne une narcisse. Les gars, une argent qui nous tient, numéro qui nous splitting.
Déploiement viral, courtage en vandale. Sabotage, PHPJS, opération sans pas de pas. Tous les sourires sont griffés avant la saut finale. Son message récrypté, on attend le signal.
Ξεχύλιζει χιλίζει υπόμον μη σα ποτήρι σε βρίσκω. Και ομορφαίνουνε τον κόσμο όσοι παίρνουν το ρίσκο. Ρίχνουνε λάδι στη φωτιά και το σβήνουνε μέμα. Πέτανε ξύλα στην πυρά και όνειρα ξεραμένα. Ανοίγει ο δρόμος προχωρώντας και οι χούντες λυγίζουν. Σφυριλάτουν τι νέες γενιές στο να μην γονατίζουν. Έχουνε φίλους που βαστάν και μάτια που φλογίζουν. Μέσα από σφυρώμενες πόλεις την τάξη γκρεμίζουν. Περιμένω μια δικογραφία, μια μέρα μίλιο. Γνωρίζουνε για πού το βάζω και τι θα σου στείλω. Παρασιτούν στις γειτονιές μας, ξεσπάνε με ξύλο. Οι συμμορίες με τα σπρα κράνη και τα μαύρα κρύπτων. Φωνάζουμε για αλληλεγγύη και δεν νιώθουνε μία. Δεν χωρέσε ποτέ τη βρώμα τους καμιά πλατεία. Καμιά ειρήνη και καμιά εγκεχηρία. Χαιρετίσματα σ' αυτούς που εισπνεύσαμε τη χημεία.
Κι αφού οι μέρες μοιάζουν ίδιες και πέφτουν κορνιά. Γινόμαστε σφυριά ενωμένα για την εκτελιά. Σφίγγει ο καιρός, σφίγγει ο κλειός και ματώνουν τα στήθη. Ταιριάζουν μια ζωή που πιάνει με ό,τι τους πνίγει.
Διπλωμό βιράλ, κούρτα ζαβοντάλ. Σαμποντάζ, οποίας πηγαίνει στο πειρασό, στο πατπά. Του ριζούν και στο κρυφέ, αμάλα στο φινάλ. Σου μιστάζω, δείχνει πιο να το λιστινιάλ.
Κι αφού οι μέρες μοιάζουν ίδιες και πέφτουν κορνιά. Γινόμαστε σφυριά ενωμένα για την εκτελιά. Σφίγγει ο καιρός, σφίγγει ο κλειός και ματώνουν τα στήθη. Ταιριάζουν μια ζωή που πιάνει με ό,τι τους πνίγει.
Διπλωμό βιράλ, κούρτα ζαβοντάλ. Σαμποντάζ, οποίας πηγαίνει στο πειρασό, στο πατπά.
Ed eccoci tornati in diretta e appunto come dicevamo poco fa saremo entrati appunto in diretta con un compagno greco. Per chi si è collegato adesso si voleva appunto parlare, abbiamo appunto chiamato questo compagno dalla Grecia per chiedergli sì un attimino riguardo appunto i fatti successi un mese fa sul deragliamento del treno avvenuto in Grecia e le conseguenze appunto manifestazioni. Ciao, ci senti? Ci senti? Pronto?
Non ci sente.
Non ci sente.
Vediamo se...
forse è il mio jack che non è dei migliori. Pronto?
Sì, sì. Okay. Io ti ascolto, io ti posso, ti sento benissimo.
Fantastico. Perfetto. Ciao, allora, appunto ti volevo un attimino chiedere, visto che, vabbè, anche se ormai è passato un mesetto dall'incidente che c'è stato, se appunto ti andava un attimino di raccontarci, visto anche appunto che noi, che in Italia le notizie arrivano un po' come gli pare.
Pronto, Mara?
Sì?
Non so, un po' adesso un attimo, c'è le cuffie, un attimo che le tolgo, così magari vi ascolto meglio.
Va bene.
Allora, attendiamo un attimo mentre riusciamo a rendere il collegamento più efficace.
Allora, adesso puoi ripetere okay. La domanda?
Eccoci. Sì, no, ti volevo un attimo chiedere appunto se ti andava di raccontarci effettivamente come sono successi questi fatti, nel senso che c'è stato questo deragliamento, c'è stato un incidente ferroviario e sì, giravano appunto, si leggeva appunto che Mistotaki stava addirittura la colpa d'un errore umano, quando poi si sono viste che effettivamente anche durante le manifestazioni che da parte della popolazione, da parte dei manifestanti, il punto di vista appunto era completamente diverso. Quindi non so se ti andava un attimino di raccontarci come sono state le...
Ok, certo. Allora il 28 febbraio, la notte del 28 febbraio, c'è stato questo incidente ferroviario che ha coinvolto un treno passeggeri che è diretto verso Salonico e un treno merci diretto verso Atene. Questi due treni si sono trovati nello stesso binario, da quanto pare per uno sbaglio di scapostazione, insomma sono tutte circostanze da chiarire ancora. Questo incidente è avvenuto dopo l'ultima domenica del carnevale, è il ponte del lunedì grasso, come si chiama in Grecia. Per questo motivo sul treno viaggiavano tantissime persone, soprattutto giovanissimi, diretti o verso la città dove vivevano o verso la città insomma in cui studiavano, perché di solito insomma durante l'ultima appunto perché proprio perché c'è questo ponte, moltissimi studenti fuori sede o tornano nella loro città di origine, o comunque molti giovani vanno nelle città in cui si fa festa. Per questo motivo, subito dal giorno dopo ci sono state molte manifestazioni spontanee, in gran parte spontanee, organizzate da collettivi degli studenti medi o universitari, ma anche dalle unioni, se si può dire così, dai sindacati degli studenti. Subito si è espressa una rabbia verso, diciamo, la versione che ha voluto dare il governo, ma anche lo stesso premier Mitsotakis in modo abbastanza ufficiale, dell'incidente avvenuto per uno sbaglio umano. Diciamo questa rabbia è proprio venuta fuori perché già da anni insomma vari sindacalisti e non solo delle ferrovie o anche insomma persone, insomma giornalisti, persone esperte su ferrovie, insomma dicevano che c'è il pericolo imminente di un grande incidente ferroviario, proprio per il disinvesto, per il disinvestimento fatto nelle ferrovie dal 2010 in poi, cioè dall'anno in cui la Grecia è entrata insomma nel regime di memorandum e dopo. Insomma bisogna notare che diciamo le ferrovie già insomma dal secondo dopoguerra e poi le ferrovie insomma, hanno conosciuto un grande stato di disattenzione da parte dello Stato, perché comunque tutti i governi più o meno hanno favorito il trasporto su gomme, insomma, cioè l'auto, insomma, per dirlo in parole povere. Però soprattutto dal 2010 in poi c'è stato prima un esodo di personale specializzato dalle ferrovie diretto verso altri enti statali, per esempio.
Ok, si sta ricollegando.
Io sono molti, ci sono dei macchinisti, capo stazione, insomma, li hanno fatto lavorare come dei custodi nei musei, cioè anche da un punto di vista diciamo capitalista, è una cosa completamente irrazionale, perché è un grande spreco di risorse umane. Però diciamo, dal momento che la Grecia si è trovata in questo regime speciale, tra virgolette, si è sempre voluto tappare dei buchi, tagliando tutto quello che si poteva tagliare, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei passeggeri, ma anche quello che si poteva tagliare dal punto di vista del personale. Poi, così le ferrovie dello Stato, insomma il sistema ferroviario, si è trovato in un stato di abbandono. Poi durante il governo di Syriza, diciamo il servizio del trasporto passeggeri è stato venduto alle ferrovie dello Stato italiano, insomma, come se, almeno come dice Varoufakis, il ministro delle finanze di Syriza, è stata la contropartita presa dall'Italia per dare il suo appoggio al piano del salvataggio, tra virgolette, della Grecia in quel periodo. Più o meno tutti conoscono qual è lo stato delle ferrovie in Italia, nel senso che almeno per i pendolari, per le linee meno, diciamo, blasonate, insomma, si trovano in uno stato di totale abbandono. Più o meno questo è avvenuto anche in Grecia, nel senso che hanno portato dei vecchi treni che venivano dismessi dagli altri paesi, appunto per per trasportare, per usarli in Grecia, e insomma non sono stati fatti degli investimenti per quanto riguarda la sicurezza, e comunque questo stato di abbandono è continuato, insomma, proprio sui danni delle persone che usavano le ferrovie.
Sì, più che altro mi viene anche appunto da dire il fatto che, oltre ai treni appunto che vi sono stati dati, principalmente appunto a quanto leggevo dall'Italia, e c'è anche la questione appunto che ci sono pochi dipendenti, almeno in un articolo mi usciva che su 750 dipendenti che ci sono attualmente in Grecia, ne servirebbero 2100 di dipendenti a livello di ferrovie. E poi c'era appunto anche il fatto che, ad esempio, anche le sole comunicazioni tra capistazioni è difficile, comunque non è innovativa, perché si chiamano ancora con i telefonini, sostanzialmente.
Esatto, poi per dare il quadro della situazione, il capo stazione responsabile quella notte, insomma, è una partita IVA, insomma, soprattutto il personale nuovo, insomma, si trova in una situazione di precarietà assoluta, che poi, diciamo, non, non incentiva, diciamo, nella competenza, ma neanche, insomma, l'attenzione delle persone verso un lavoro che fanno, che è un lavoro molto sensibile, insomma.
No, certo, poi
senza voler fare il cavaliere del lavoro, insomma, però diciamo che è una persona, un capostazione, una persona addetta alla sicurezza delle ferrovie, insomma, deve essere in qualche modo motivata per essere più attenta al suo lavoro, cioè, non sono per la ideologia del lavoro, eccetera, però non lo so, non sarei neanche per il rifiuto del lavoro se si tratta in certe situazioni, ecco.
No, certo, ma poi da quello che dici, insomma, un ruolo sensibile come un capotreno che appunto all'interno di una situazione aziendale di gestione delle ferrovie totalmente definanziata, e in cui appunto un capotreno che poi in qualche modo riconosce anche una sua responsabilità come errore all'interno di questa tragedia, sia un lavoratore precario in partita IVA, già mostra tutta l'assurdità di uno Stato che parla di un errore umano, di una tragica fatalità, no, quando invece...
Per far capire meglio come funzionavano prima le ferrovie, su ogni treno c'erano due macchinisti, o per esempio il capostazione non lavorava mai da solo, ma sempre con un'altra persona accanto, non solo per motivi di esperienza, non so, ma anche perché magari ti capita di sentirti male, di non può essere affidata la vita di tantissime persone, la sicurezza di tantissime persone, solo ad una persona a cui può capitare qualsiasi cosa, no? Ma anche una cosa, non sentirsi bene, svenire, non so che cosa, insomma, ci deve essere un'altra persona accanto per poter svolgere le sue funzioni, ecco.
No, certo, questa può sembrare una banalità, e ovviamente siamo d'accordo che per lavori, ruoli così sensibili, chiaramente ci debba essere tutta l'attenzione, anche proprio a livello gestionale, che sia successo questo, anche in base a quello che ci racconti, chiaramente dimostra tutta la responsabilità nella tragedia di un sistema ferroviario e di una gestione del sistema ferroviario totalmente non adeguata appunto a garantire la sicurezza delle persone, dei viaggiatori, e quello che è successo lo dimostra. Mi viene da farti una domanda, perché te giustamente, probabilmente conoscendo anche il sistema ferroviario italiano, hai detto bene che anche il sistema, soprattutto quello regionale, quello dei treni, dei pendolari, quelli dei treni più economici, è totalmente allo sbando anche in Italia, anche là per un'enorme mancanza di finanziamento, di manutenzione, tutto quello che c'è dietro. Invece molti meno problemi da questo punto di vista ci sono nelle linee ad alta velocità, quelle che costano ben di più e che spesso volentieri non sono alla portata di proletari, di studenti o pendolari che lo utilizzano quotidianamente. E quindi la domanda che mi viene da farti è se in qualche modo questa tragedia è avvenuta in un tipo di tratta appunto magari che si può fare un parallelo con i nostri treni pendolari regionali, ma invece c'è un sistema più all'avanguardia, più ad alta velocità in Grecia, che invece in qualche modo ha ricevuto invece gli adeguati finanziamenti.
Allora, prima di tutto bisogna chiarire che questo incidente è avvenuto nella linea ferroviaria principale del paese, è la linea che collega Atene con Salonico, insomma sarebbe come fare un per dare un per dare insomma un, qualcosa di per riportarlo alla realtà italiana, insomma sarebbe come la linea ferroviaria che collega Roma con Milano, nel senso che forse è l'unico tratto della linea ferroviaria in cui c'è tutto durante è doppia. nel senso che c'è una linea insomma verso Salonico e l'altra che verso Atene, ed è, vabbè, c'è stato questo errore che ha messo tutti e due i treni nello stesso binario, però il problema è che non c'era nessun altro dispositivo di sicurezza che funzionava funzionante in quel momento. Insomma, uno immagina, penso che nessuno potrebbe immaginarsi la linea Roma-Milano senza semafori che funzionano e senza dispositivi di sicurezza che possono localizzare un treno in qualsiasi momento del suo tragitto. Però questo avveniva in Grecia ed è avvenuto anche con la complicità dello Stato che gestisce la linea e con la Hellenic Train, cioè la compagnia creata dalla Ferrovie dello Stato italiana che gestiscono il traffico di passeggeri. Ho parlato di complicità perché quando le Ferrovie dello Stato hanno comprato insomma la compagnia che gestiva il traffico passeggeri era diciamo costretta a fare degli investimenti. Il governo Mitsotakis, questo ultimo governo, ha cambiato questo accordo, ha dato la possibilità alla Hellenic Tech di spostare questi investimenti in un futuro indefinito, e dalla sua parte lo Stato greco da parte sua non ha fatto gli investimenti in sicurezza che dovrebbe fare sempre secondo questo accordo di compravendita. Quindi abbiamo una perfetta complicità da queste due parti che per motivi economici hanno sacrificato la sicurezza dei passeggeri e poi alla fine secondo me si sono rese responsabili per questo tragico incidente.
E su quello che ci dici non possiamo che essere d'accordo appunto con quanto ci dicevi e con la rabbia di tutti i greci che in queste settimane...
Questo ha provocato anche la rabbia, perché tutti hanno cercato di nascondersi dietro lo sbaglio del capostazione. Certo. Cioè di spostare tutta la responsabilità, di sottrarsi dalle loro responsabilità e scaricare tutto su una persona.
Sì, è un attimino anche quello che si tende a fare, nel senso scaricare la colpa su proletari, sulla classe inferiore.
Sugli ultimi della catena, chiaramente coprendo poi le responsabilità a monte, e quindi rispetto a quello che ci dicevi sono invece responsabilità che derivano ancora dalla crisi economica del 2010 che in Grecia, ma come anche in Italia, crisi economica che come soluzione ha sempre la privatizzazione, la definanziazione di grandi settori statali come i trasporti e con tutte le tragiche conseguenze che questo comporta, come quello successo, sì. Come quanto successo insomma un mese fa.
E soprattutto tutte queste politiche applicate in tutti i paesi dell'Unione Europea, insomma, che favoriscono la privatizzazione dei guadagni e la socializzazione delle perdite, anche quando queste sono perdite di vite umane.
E certo, e su questo appunto non possiamo che essere d'accordo, e mostra anche come la soluzione, ma penso che tutti i greci che sono scesi in piazza portando la rabbia appunto l'hanno espresso anche chiaramente, è come il problema qui non sia l'incidente in sé, ma sia appunto una gestione statale, privatistica e affaristica dei settori pubblici che non hanno minimamente come obiettivo la sicurezza dei clienti, il portare un servizio utile e di qualità, ma anzi sono quelli di risparmiare il possibile per deviare invece i finanziamenti verso settori più importanti, come in Italia, insomma, il settore militare, ma immagino anche in Grecia e tanti altri settori ben più strategici per la borghesia dei nostri paesi.
Ma, insomma, per dare un esempio, questi ultimi anni sono stati assunti migliaia di poliziotti, e non è un modo di dire, perché effettivamente si tratta di migliaia di poliziotti che vengono assunti anche nei modi più assurdi, nel senso... assurdo nel senso che anche proprio fuori dalle regole che di solito regolano le assunzioni del personale degli statali, mentre hanno, come ha detto anche il nuovo ministro dei trasporti, per vantarsi che hanno programmato l'assunzione di 20, meno di 100 persone alle ferrovie, quindi insomma uno può capire da questo fatto quali sono le priorità dello Stato in questo momento.
Sì, la priorità dello Stato è ovviamente, rispetto a tutto quello che abbiamo detto, anche la responsabilità di questa strage, e con questo non possiamo che essere accanto appunto a tutti i greci che stanno chiedendo giustizia e stanno chiedendo soprattutto un cambio di rotta rispetto alla gestione e a fatti come quelli di cui stiamo parlando. In questo mi viene da chiederti se hai altro da aggiungere, se no insomma ti ringraziamo tantissimo per questa intervista, ci hai chiarito molto bene la situazione e da dove un po', da dove è nato questo incidente.
Grazie a voi e spero a presto.
A presto,
grazie mille.
Ancora.
A presto.
Ciao, grazie.
Ciao.
E quindi niente, gli sbirri vengono assunti un po' ovunque, più degli altri statali.
Sì, insomma, ce l'ha detto con chiarezza il compagno, appunto, di come appunto lungi dall'essere responsabilità di una persona, di un errore umano, questa tragedia, ma come tante altre che avvengono, ma immaginiamo anche le tragedie ferroviarie in Italia, insomma, ce ne sono state anche di eclatanti negli ultimi anni, abbiano sempre la stessa matrice comune, che è quella di un capitalismo che pensa solamente ai propri interessi e soprattutto di fronte a una crisi economica deroga a tutte quelle necessità di cui avrebbe bisogno la popolazione, ad esempio ad avere un servizio di trasporti, un servizio ferroviario sicuro e che non metta a rischio le vite dei giovani, dei lavoratori e di tutti quelli che usufruiscono di questi servizi. Con questo direi che possiamo darci un piccolo stacco musicale per cambiare argomento, e al rientro saremo invece in collegamento con il compagno del collettivo Sumud. Entriamo in Italia, entriamo nella cronaca più locale, anche veneta se vogliamo, per parlare dell'iniziativa di sabato Fianco a Fianco, in solidarietà con Juan e contro guerra e repressione, di sabato scorso a Campo Santa Margherita, che ha visto un enorme dispiegamento di polizia che ha reso quantomeno movimentato il pomeriggio di sabato a Venezia, e quindi appunto ci faremo raccontare dai compagni com'è andata, e anche visto che dovrebbe star finendo l'udienza di appello per Joanna, anche se ci sono novità rispetto appunto alla sorte di questo compagno. Quindi vi lasciamo un piccolo pezzo musicale e ci vediamo fra pochissimo.
Servo di uno stato del potere. potere arrogante del fascismo mascherato prepotente, divisa fermi tutti e faccia al muro, hanno ucciso a freddo Mara, non lo ricorda più nessuno, non lo ricorda più nessuno, non lo ricorda. Tra le mani selciato nelle tue c'è una pistola, nel mio cuore la rabbia di chi vuol lottare ancora per una guerra di classe che vi fa ancora paura. Difendi la proprietà, chiama la questura, intervento immediato, 10 contro 1. Sparavano sui cortei, non lo ricorda più nessuno, non lo ricorda più nessuno, non lo ricorda.
Rientriamo in diretta alle ore 19:47 e come dicevamo siamo in collegamento con il compagno del collettivo Sumud, a cui chiediamo se ci sente, se il collegamento funziona bene.
Sì, sì, vi sento magari un po' a scatti, quindi ecco, magari anche se voi non mi sentite fatemi sapere che mi fermo, insomma.
Ci sentiamo benone, quindi cerchiamo perfetto di reggere il collegamento. E niente, raccontavamo prima dell'iniziativa di sabato fianco a fianco, e senza adesso ripetermi agli ascoltatori, ti chiediamo, partendo con questa chiamata, insomma, perché è stato chiamato questa iniziativa sabato, anche chiamata dopo delle assemblee di costruzione, perché questo sabato, perché in solidarietà con Juan contro guerra e repressione.
Sì, vabbè, allora prima di tutto insomma grazie mille per l'invito e per lo spazio che ci date per raccontare insomma quanto è successo sabato. Vabbè, si è deciso sabato perché appunto oggi c'era il riesame che si è tenuto nell'aula bunker a Mestre per il compagno Juan, che vabbè, penso tutti e tutte sappiamo, però è un compagno che insomma in primo appello era stato condannato a 28 anni per un ordigno messo vicino alla sede della Lega Nord di Villerbo, vicino a Treviso, e quindi appunto si è deciso di chiamare questo corteo in solidarietà per portare avanti la solidarietà nei suoi confronti nella città dove si sarebbe tenuto appunto il processo, e appunto comunque il corteo, come si può leggere dal manifesto, partiva da questa chiamata di solidarietà nei confronti di Juan, però il senso del corteo era anche quello di cercare di insomma di collegare questo momento di fortissima repressione interna a un momento più generale, che è quello della guerra non dichiarata. Insomma, come si può leggere nel manifesto, insomma, pensiamo sia molto puntuale la frase che adesso la guerra non viene più dichiarata, ma viene perseguita. Tanto che a Venezia, noi, compagni e compagni di Venezia, insomma, l'abbiamo sperimentato per tutta la settimana precedente, perché appunto il corteo del 25 ha subito, per così dire, un terrorismo mediatico da parte dei giornali che penso a Venezia non si sia mai visto, ma anche in poche altre città, insomma, titoli di giornali alquanto deliranti che insomma prefiguravano una messa a ferro e fuoco della città, quando dai toni del manifesto, ma anche dai toni delle iniziative fatte a Venezia per tutti questi mesi, quindi iniziative comunque sempre molto comunicative, erano toni che appunto non prevedevano, cioè non preannunciavano una ricerca della violenza, insomma preannunciavano un corteo di solidarietà ma comunicativo che spiegasse insomma quanto stiamo vivendo, quanto sta succedendo in tutta Italia, insomma. Cioè, nonostante appunto i vari giornali hanno prodotto, insomma, hanno proprio fatto terrorismo mediatico scrivendo appunto di una calata, di infiltrati, una cosa appunto mai vista, e anche dalla stessa questura, dalle forze degli ordini, insomma, un dispositivo sbirresco che non si è mai visto, insomma, la città è stata bloccata dalle 15 del giorno precedente sul Ponte della Libertà, che è l'unico punto di accesso per treni e macchine a Venezia. C'era già un dispositivo di blocco e filtraggio fasullo, perché comunque era solo per far vedere i muscoli, perché non controllavano, ma volevano intimorire, volevano creare un clima di paura. Un blocco appunto attivo dalle 15 di venerdì, quindi dal giorno precedente alla manifestazione, per poi arrivare a sabato a un clima completamente impensabile. Appunto si parlava di 700 sbirri in tutta la città, l'elicottero, appunto per fortuna c'è stata la lucidità mentale da parte dei compagni e delle compagne di cambiare posto all'ultimo, cambiare posto del corteo, quindi insomma da Campo Santa Margherita, che era il concentramento iniziale, c'è stata insomma la scaltrezza, per così dire, ma anche il buon senso di cambiare posto, di cambiare punto dove ci si è concentrati, al quale però sono arrivati solo una parte di compagni e compagne, diciamo un centinaio di compagni e compagne sono riusciti a condensarsi insomma in Campo dei Frari, che è pur sempre diciamo vicino al primo posto, sempre in centro, mentre invece una parte diciamo un po' più ridotta, una trentina, una quarantina di compagni non sono riusciti a raggiungere il campo, perché era completamente bloccato a ogni entrata da cordoni di celere. Questo ha prodotto una situazione secondo me molto interessante e molto positiva, perché appunto questi compagni e compagni fuori dal Campo dei Frari, che appunto in una trentina, una quarantina, sono riusciti comunque a partire in un corteo che molto improvvisato, che appunto nessuno di noi si era prefigurato. Io ero una di quelle persone fuori, insomma, quindi ecco, parlo un po' da persona che ha fatto parte, diciamo, del primo corteo, che appunto facendo un giro un po' lungo è riuscito ad andare fuori da Campo dei Frari in una piazzetta adiacente, e in quel momento appunto con un gruppo di 40 compagni fuori che avevano raggiunto Campo dei Frari in corteo e appunto un centinaio di compagni chiusi dentro Campo dei Frari, la polizia, pensiamo in un momento di completamente, cioè di spaesamento, in cui non sapeva bene cosa stesse succedendo, si apre, e quindi pensando che i compagni diciamo fuori dal campo entrassero in campo, sbaglia, e così i compagni dentro il Campo dei Frari, quindi il gruppetto più grosso, riesce ad uscire, e quindi ci si raggruppa in un corteo unico e si parte verso Piazzale Roma, che è diciamo il piazzale dove arrivano i bus, per così dire, le macchine, e questo genera era inaspettato da parte diciamo di noi, insomma di noi del corteo, ma soprattutto da parte della polizia, che appunto reagisce in maniera molto violenta, caricando il fondo del corteo, insomma manganellando pesantemente una compagna che insomma è stata anche male. Però ecco, questo è stato l'unico momento di tensione ricercata solo dagli sbirri, proprio per provocare, perché appunto insomma per tutta la settimana precedente si era detto che ci sarebbero stati scontri, ci sarebbe stata violenza da parte di chi ha organizzato, di chi insomma ha preso parte alla giornata. Non c'era questa intenzione, c'era questa intenzione solo da parte di sbirri che appunto l'hanno ricercata, però appunto anche lì grazie alla lucidità mentale insomma di chi ha preso parte al corteo è stata ridotta a quell'episodio. Poi appunto il corteo è defluito in Piazzale Roma con una serie insomma di interventi, poi ci si è sciolti, si è andati in un gruppetto di compagni e compagne in questura ad aspettare la decina di fermati dalle altre città che erano stati appunto bloccati dalla polizia al loro arrivo a Venezia per notificare altre questioni, da quanto ho capito. E quindi sì, ecco, questo è più o meno il resoconto, ovvero appunto diciamo che numericamente il terrorismo mediatico dei giornali secondo noi ha influito, perché appunto molte persone che avrebbero potuto prendere parte al corteo, alla giornata, insomma, non si sono presentate, probabilmente perché appunto leggendo i giornali insomma ci si aspettava un clima molto più teso. Da parte nostra, insomma, da parte di chi ha preso parte alla giornata, è stata comunque una giornata molto positiva, perché si è riusciti a fare un corteo comunicativo per le vie del centro in una situazione che non ci aspettavamo, perché davvero per tutta la settimana precedente la polizia aveva creato davvero un apparato di controllo molto molto pressante, cioè compagni e compagne che venivano fermati così dal nulla dopo un esame universitario, insomma pedinamenti, insomma persone seguite, poi controlli a manetta. Ecco, in questo clima anche il fatto di essere partiti in corteo, essere riusciti a volantinare, a fare interventi, a parlare di quanto sta succedendo ai compagni, alle compagne, insomma, del livello di repressione che stiamo vivendo tutti e tutte, è stata una conquista. E poi appunto anche confrontandoci tra vari compagni sia di Venezia sia di altre città, è comunque un corteo che secondo noi ha dato una buona energia, un'energia nuova, non so, che ha per così dire fatto star bene, insomma, anche a chi ha preso parte alla giornata. Quindi ecco, secondo noi comunque una giornata molto positiva, date insomma le previsioni e soprattutto dato il clima di guerra che avevano costruito ad hoc giornali e sbirri vari, insomma. Quindi questo è un po', non so se ci sono magari domande, approfondimenti.
No, beh, ti ringrazio per questa testimonianza, fa anche piacere, insomma, sentire che anche di fronte appunto a quel dispiegamento, a quel terrorismo mediatico costruito ad hoc e insomma poi alla presenza e al controllo del territorio veneziano messo in piedi dalla questura con elicottero e centinaia di sbirri, fa piacere sentire che poi insomma comunque gliela si è fatta, come dire, si è riusciti comunque a muoversi addirittura in due cortei, quindi probabilmente anche vanificando tutto questo impegno e anche guadagnandosi in qualche modo le manganellate, che sicuramente provocatorie, ma anche probabilmente dettate dalla frustrazione, proprio che anche di fronte a tutto questo enorme dispiegamento, comunque l'iniziativa non sono riusciti a bloccarla, ma anzi appunto gli hanno dato anche una verve di improvvisazione che insomma i compagni sono riusciti a portare a termine. E, sì,
esattamente.
Quello che mi viene da dire anche dal volantino è ovviamente come si lega poi la questione di Joan che appunto ha subito la condanna a 28 anni per un episodio, come dire, se vogliamo, anche sì, insomma, per un episodio singolo e che invece si lega a una situazione più generale, come dicevi, di repressione a tutto tondo. E quindi legandolo ad esempio al caso Cospito, con cui anche le analogie ci sono tra i due casi per la sproporzione della pena, per poi insomma anche due compagni, Joan che ha in qualche modo si è affiancato anche allo sciopero della fame di Alfredo, ma poi giustamente anche una repressione che in qualche modo vede la matrice anche in una situazione internazionale di tendenza alla guerra e quindi di necessità dello Stato di blindarsi, di chiudersi, di diventare ancora più aggressivo e autoritario nei confronti di chi lotta e soprattutto chi lotta anche portando insomma un'idea chiara, rivoluzionaria e anche di azione che sicuramente alla controparte fa paura, come fa a paura probabilmente anche tutta la mobilitazione in solidarietà ad Alfredo che si è sviluppata in questi mesi e che evidentemente fa paura alla controparte al punto da insomma muovere tutta questi fiumi di carta e tutti questi soldatini per un'iniziativa che, come dicevi, insomma, era stata pubblicizzata in maniera comunicativa come insomma doveva essere. E in questo sì, altre domande non mi vengono. E mi viene da chiederti se hai aggiornamenti rispetto alla sentenza.
Vabbè, poi magari appunto ne parla meglio il compagno che chiama dopo. Da quello che sappiamo, adesso io i termini esatti non li so, però teoricamente è stato condannato a 14 anni e qualche mese, quindi la pena è stata dimezzata. Che comunque nello schifo di tutto è pur sempre un qualcosa, insomma, comunque sapere che un compagno, insomma, chiamarla vittoria è difficile, però vabbè, comunque sì, l'ultimo aggiornamento è che è stato condannato a 14 anni.
Sì, non è effettivamente, non si può definire un traguardo, perché comunque sia un compagno che deve stare ingiustamente in carcere per un sacco di tempo, però comunque ha una pena dimezzata e già si può iniziare ad essere un pochino più felici, ecco.
Sì, esattamente, esattamente.
La debolezza dell'impianto di accusa che ha portato alla prima condanna, insomma, quindi anche una possibile anche miglioramento, diciamo, della situazione in vista di una Cassazione, chissà. E, va bene, allora, se non hai altro da dire, ti ringrazio, ringrazio te, il collettivo Smooth, per questa intervista, così.
Sì,
beh, in verità, se vuoi anche rimanere collegato. Sì. Scusami?
Sì, no, faccio solo un attimo una precisazione. Allora, comunque, per chi fosse un attimo interessato, interessata, verranno prodotti dei testi che saranno un po' il riassunto della giornata. Noi del collettivo ne abbiamo già scritto uno, domani o comunque nei prossimi giorni ne usciranno altri per avere una visione un attimo più completa, insomma, di quanto detto me. E poi solo per precisare, insomma, noi del collettivo Smooth abbiamo ovviamente contribuito all'organizzazione del corteo, soprattutto tramite testi e un'iniziativa in università per presentare il corteo, però ecco, non siamo ovviamente gli unici e le uniche che hanno organizzato, insomma, il corteo è stato gestito e pensato, insomma, da varie assemblee, da vari gruppi, da varie realtà, di cui noi siamo solo una, ecco, solo per essere precisi, insomma, per questo.
No, certo,
quindi ecco, questo è.
Giusto da dire, visto che appunto l'iniziativa, se non sbaglio, è stata anche organizzata con delle assemblee preparatorie, anche pubbliche.
Sì, esattamente, esattamente. Sì, sì, esattamente.
Anche raccolto, insomma, la propositività e la determinazione di tanti compagni da Venezia e non solo. Quindi giusto, insomma, questa precisazione. E con questo, allora, ti ringrazio ancora. Sicuramente torneremo in contatto prossimamente per altri argomenti.
Grazie mille a voi, davvero. Un abbraccio forte a tutti.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, grazie, un abbraccio.
Ciao, buona serata intanto, grazie mille.
E alle 8:03 finiamo la seconda intervista e
sì,
ce ne resta una.
Velocemente, entriamo in collegamento sempre con un compagno di Venezia del... legato allo spazio,
dai,
tutti in piedi.
Pronto, mi senti?
Pronto, ti sento forte e chiaro e sei in diretta. E abbiamo appena staccato il collegamento con il compagno del collettivo Smooth che ci raccontava della giornata di sabato, della, insomma, del dispositivo sbirresco, ma anche in qualche modo della capacità dei compagni di essersi mossi, ci raccontava di questo concentramento spostato in una piazza che adesso mi sfugge il nome, e ci raccontava della sua, insomma, presenza in un gruppo che era stato chiuso fuori da questa piazza dalla polizia, che però è riuscito poi a partire in corteo avvicinandosi alla piazza. E quindi, tornando un attimo alla giornata di sabato, chiedo anche, insomma, visto che ci raccontava dall'esterno, anche all'interno del concentramento poi effettivo che c'è stato, com'è andata la provocazione degli sbirri. Ci raccontava che siete stati chiusi in questa piazza fino a che non siete poi riusciti a uscire, unendovi agli altri compagni.
Sì, oltretutto un'altra cosa secondo me importante, perché oltre al terrorismo mediatico che è stato fatto, che ha raggiunto dei livelli assurdi della serie, che alcune scuole avevano la metà degli alunni che non sono neanche venuti, e un'altra cosa è stata per esempio il fatto che, come si può dire, tutta questa serie di controlli ci ha dato un po' l'impressione di essere vittime, tra virgolette, di una sorta di esercitazione militare della serie. Come si possono gestire le manifestazioni in futuro? Perché a noi un po' ci è sembrato lo schema di quello che è successo, per esempio, il 31 dicembre scorso a Roma, quando per 8 ore i compagni e le compagne che hanno partecipato a quello che doveva essere un corteo in solidarietà ad Alfredo sono rimasti chiusi là per ore e ore, fino a quando praticamente non ha deciso la polizia di lasciarli andare. E quindi è ovvio che quando si è capito che avrebbero ritirato per esempio i plateatici dalle 6 del mattino del giorno stesso, era ovvio che lo schema sarebbe stato identico. E poi oltretutto abbiamo anche visto un cambiamento d'umore abbastanza interessante da parte di chi magari aveva un'attività proprio in Campo Santa Margherita, per esempio, che era il posto dove avrebbe dovuto partire il corteo, perché se nei giorni prima le interviste e le dichiarazioni se la prendevano un po' con chi questa manifestazione la organizzava e ci voleva partecipare, il discorso, non dico da parte di tutti, ma di molti, è stato: ma scusate, hanno messo in mezzo, in piedi un sistema di 700 sbirri, un elicottero che vola, controlli, città filtrata, eccetera, per cosa? Per un risultato del genere. A Venezia, oltretutto, c'è questo dispositivo estremamente particolare, estremamente all'avanguardia, purtroppo, che è la Smart Control Room. È una centrale di sorveglianza, di videosorveglianza su praticamente tutta la città, tutto il centro storico. È una cosa, credo che sia un unicum in Europa, forse soltanto Londra ce l'ha adesso, non vorrei sbagliarmi. E il giorno dopo i giornali in realtà erano abbastanza pieni di dichiarazioni di dirigenti della questura che si dicevano soddisfatti del fatto di esserci riusciti a bloccare in Campo dei Frari grazie alla Smart Control Room, quando in realtà il fatto è che c'erano talmente tanti poliziotti. Ovviamente Campo dei Frari non è troppo distante da Campo Santa Margherita, quindi inevitabilmente è stato facile spostare una parte della polizia a protezione, tra virgolette, di Campo dei Frari. È stata una cosa che prima magari ci ha potuto un po' scoraggiare, ma poi è ovvio che quando abbiamo visto che c'è stata una partecipazione da parte dei compagni e delle compagne, prima dall'altro lato del canale e poi appunto sono riusciti a raggiungere Campo San Rocco, che è un campo adiacente a quello dei Frari, è stato un momento di entusiasmo e di felicità che è valso la pena vivere, ecco.
Sì, rispetto a quello che mi dicevi, mi viene anche da dire che probabilmente le dichiarazioni entusiaste della polizia da una parte, perché devono in qualche modo giustificare il dispiegamento di polizia da una parte e dall'altra giustificare i finanziamenti probabilmente che gli è costato questa Smart Control Room, che quindi in qualche modo...
Sì, e oltretutto anche il, per esempio, un'altra cosa, secondo me anche la carica che è stata fatta per giustificare tutto questo dispositivo, perché non si poteva concludere la giornata senza nemmeno una testa aperta, perché altrimenti che senso aveva? Nel senso, o una partiva oppure sarebbe stato un fallimento totale, ecco.
Certo, a fare i controllori senza neanche reprimere, dopo non ci trovano gusto.
Sì, non deve essere piacevole, ecco. E, un'altra cosa, appunto, abbiamo seguito l'udienza di oggi per Juan e appunto la condanna è stata ridotta a 14 anni e 10 mesi. E, purtroppo non sono pochi. Speriamo che magari la Cassazione abbassi ancora il risultato. Non ci sono ancora le motivazioni, e quindi ovviamente per quelle bisogna aspettare. Non sappiamo qual è la cosa che ha portato alla riduzione rispetto al primo grado. E abbiamo visto però, per esempio, un certo tipo di concretezza nelle prove presentate da Flavio, l'avvocato di Juan, per esempio col fatto che la pentola a pressione, che la seconda pentola a pressione che si diceva dovesse essere quella veramente grave che avrebbe potuto uccidere qualcuno, in realtà è stata ricostruita senza una base scientifica sulla prima che fosse ritrovata. Sto un po' scadendo nei tecnicismi, però è una cosa che mi è abbastanza fresca e cerco di essere il più chiaro possibile. Diciamo che se non si replica perfettamente quella che è stata ritrovata, si può avere un altro risultato sulla potenzialità di un ordigno.
Certo. Quindi che di fatto la polizia sì. dava una potenzialità più alta di quella che effettivamente aveva.
Diciamo che è una cosa plausibile, perché non è stata registrata la ricostruzione dell'ordigno, quindi questa cosa che manca, uno può dire va bene, ma magari tu ci hai messo più polvere pirica, magari l'hai messa in una posizione diversa, magari il filo era più sottile, quindi avrebbe potuto scattare più facilmente. Io ne capisco poco di queste cose, sia chiaro, però diciamo che mancavano una serie di elementi inconfutabili. E un'altra cosa è stata la questione del DNA, che sembrava in effetti una cosa piuttosto scarsa, perché basata veramente su quantità di cellule che si possono contare sulle dita di una mano, quindi qualcosa di estremamente vago. E come ha giustamente sottolineato anche Flavio, il dubbio non è una cosa che deve condannare qualcuno. Insomma, questo mi spiace parlare di giurisprudenza, però insomma stiamo no, certo. comunque parlando del fatto che fino a meno di un'ora fa c'era un compagno che rischiava di uscire dal carcere a 76 anni, quindi di fatto deve avere un ergastolo, quindi è ovvio che bisogna scendere un attimo nei dettagli.
No, certo, assolutamente, anche se in qualche modo sappiamo che la legge Borghese è loro e in qualche modo per insomma,
sì, anche perché comunque scusami, sì, vai avanti.
No, dicevo che per condannare chi vogliono condannare, insomma, le prove le tirano fuori o amplificano delle prove magari relative, come
sì, anche perché dicendo. Poi diciamo che per esempio la richiesta dell'accusa era di 21 anni e 6 mesi, quindi comunque non è stata la pena richiesta all'accusa, insomma speriamo che questo sia un buon segno, ecco, da questo punto di vista la parte civile era arrivata a chiedere comunque la conferma, quindi 28 anni, e diciamo che non è bello dire bene che abbia preso 14 anni, però magari adesso si può un attimo iniziare a ragionare sul fatto che la Cassazione magari inizierà a ridurre e sia più facile vederlo libero più velocemente, ecco.
Certo, e ovviamente a questa speranza ci affianchiamo anche noi, solidali con Juan e comunque anche con i compagni che sono scesi in piazza al suo fianco sabato e che sono trovati di fronte al dispiegamento sbirresco e anche alle manganellate, una compagna come dicevi. E in questo mi viene da ringraziare anche te per averci dato ancora più elementi.
Anzi, grazie a voi e scusate se non ve l'ho detto prima.
Figurarsi, anzi, ci dispiace non esserci stati anche noi in piazza sabato, ma sfortunatamente eravamo in iniziativa e con questo ti ringrazio ancora e ti chiedo se hai altro da aggiungere, qualche altra riflessione, se no sicuramente torneremo in collegamento per questo stesso argomento, magari per altri argomenti.
No, io credo che le cose essenziali le abbia anche dette Andrea, insomma lui ha detto molte cose che in effetti avrei detto anch'io, però diciamo che sì, il giudizio generale su sabato scorso è stato che pur con tutte le difficoltà del caso, riuscendo ad avere la giusta determinazione, un po' di dose di fortuna e tutto il resto, perché quella non deve mai mancare purtroppo, si può comunque riuscire ad aggirare una situazione che ci sembrava ogni giorno più complicata.
Certo, e comunque bisognerà anche prepararsi per i prossimi vari cortei, perché dopo sì. un dispiegamento così poi sarà che Venezia, sacrosanta città, guai a chi la tocca per i turisti, però comunque bisognerà tenere un occhio più aperto, ecco.
Sì, esattamente.
E soprattutto rilancio rispetto a quello che dicevi, che poi chiaramente la determinazione dei compagni di sapere di star lottando per una giusta causa E poi quello che ovviamente fa la differenza anche di fronte alla violenza, alle menzogne, ai dispiegamenti sbirreschi e a tutto questo. E con questo allora
sì,
ti ringrazio ancora.
Grazie a voi.
Da Padova e alla prossima.
Ciao, grazie.
Grazie, un abbraccio a voi. Ciao.
Ciao. Ciao.
Con questo direi che abbiamo avuto una sufficiente quadra della situazione di sabato e anche un aggiornamento rispetto alla sorte del compagno Juan, a cui va ovviamente tutta la nostra solidarietà, ma come dicevano i compagni, insomma, già il fatto che si sia dimezzata la pena di fronte all'assurda condanna iniziale a 28 anni mostra quantomeno degli spiragli, per cui è importante, insomma, continuare a star dietro la questione, a solidarizzare con i compagni che vengono colpiti così duramente dallo Stato borghese e continuare poi a lottare, perché come dice il volantino da cui era chiamato l'iniziativa di sabato, siamo in guerra e la situazione si evolve con essa e i compagni devono riuscire a essere pronti a rispondere di conseguenza. Con questo direi che alle ore 20:17 possiamo virare verso la chiusura anche di questa puntata di Controvento. Okay, Marameo si sta ammazzando.
Ci sono.
E con questo direi che allora vi salutiamo. Da Controvento è tutto. Ci vediamo martedì prossimo alle ore 19.
Prima di chiudere io vorrei ricordare l'iniziativa del picchetto di questo sabato, che appunto è sabato 1 aprile in Piazza Portello, ci sarà appunto l'iniziativa del picchetto e venne primavera. Letture sugli scioperi susseguitesi dal 1943 al 1945 per ricordare il passato e guardare il futuro con occhi nuovi. Perché gli scioperi di quegli anni, che misero la parola fine al fascismo e contribuirono a bloccare la guerra, possono essere un faro per i lavoratori di oggi. Niente,
e quindi sabato, questo 1 aprile, alle ore
11
in Piazza Portello. Vai. Vi aspettiamo con il circolo, il picchetto, per ricordare appunto i scioperi del
43-45.
Con questo direi che abbiamo detto tutto. Un salutone da Macro
e Marameo.
A martedì prossimo. Alla prossima.
Ciao.